dalla prima lettera ai Corinzi. Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso Spirito, la fede. A un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni. A uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse, poiché non sono mano non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te, oppure la testa e i piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie, e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte è sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi ci sono i diaconi, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime.
Dove ci troviamo nel nostro percorso formativo? Se ricordate, abbiamo diviso in tre parti, seguendo le tre domande del discorso del Papa. Che cosa dunque dà sapore alla vita del nostro presbitero? Abbiamo avuto due incontri oltre il ritiro. Adesso siamo alla seconda domanda che il Papa si pone. Per chi impegna il servizio il nostro presbitero? E ho pensato di rispondere a questa domanda con due momenti del testo che ci accompagna, il lievito di fraternità. Oggi con la prima unità del testo, costruttori di comunità. Quindi l'impegno del presbitero ha come punto di riferimento la Chiesa, e quindi nella Chiesa le membra della Chiesa, che sono membra del corpo di Cristo. Ho pensato a questo testo perché è unico per comprendere veramente la realtà ecclesiale e per comprendere come ci si pone nella realtà ecclesiale, come membro con un suo, con un proprio carisma. E ogni carisma, ci ha ricordato l'Apostolo, è per il bene comune. Il nostro carisma è specifico, è proprio, ma non può minimamente deviare da questa finalità, il bene del corpo. Prima di addentrarci nel testo e seguirlo un po' come facciamo solitamente, volevo riprendere alcuni passaggi del testo Lievito di Fraternità, che sono un po' la guida al nostro ascolto. Innanzitutto, all'inizio, il testo ci ricorda che l'adesione a Cristo e la fraternità sono entrambe essenziali nella Chiesa. Adesione a Cristo e fraternità. Il punto di partenza della nostra vita cristiana, oltre che sacerdotale, è la relazione con Cristo che si configura nell'appartenenza al suo corpo. Non c'è per noi un altro modo per configurare l'adesione a Cristo se non l'appartenenza al suo corpo, che è la Chiesa. E poi all'interno di questa appartenenza scopriamo ovviamente anche la vocazione, i doni e i carismi, che non indicano la stessa realtà, ma che si rincorrono e si intrecciano. Vocazione, doni e carismi. Ma punto di partenza è appunto, ecco, l'adesione a Cristo nel corpo ecclesiale. All'interno del corpo ecclesiale noi dobbiamo scoprire, ecco, la modalità della relazione. E non ci basterà questa vita per capire esattamente la modalità delle nostre relazioni secondo il Vangelo di Cristo. Non ci sentiamo mai arrivati nella modalità delle relazioni con gli altri. E la modalità delle relazioni è intimamente congiunta alla percezione della nostra identità. Per cui chi si sente arrivato nell'identità si sente arrivato anche nelle relazioni. E mentre mortifica e in qualche modo ingessa la propria identità, così mortifica e ingessa anche le relazioni con gli altri. Stiamo attenti a non ingessarci nell'identità e quindi di conseguenza non ingessarci nelle relazioni con gli altri. E se dovessi fare una scelta, anche in base al testo che stiamo ascoltando, e tra poco ci andiamo ancora più da vicino, io devo dire che è l'aver ingessato tante volte, o addirittura escluso le relazioni, che ci porta poi a un indurimento della nostra identità. Semmai si può cogliere un rapporto di causa e effetto. Ecco, mi viene da dire che sono le relazioni sbagliate, cessate, ingessate, distrutte, che hanno una ricaduta sulla nostra identità. È chiaro che poi questa ricaduta sulla identità si ripercuote su altre relazioni che noi pensiamo di avere, di aver salvato, di avere per bene, invece no. C'è una ricaduta a catena. Per cui la relazionalità all'interno del corpo ecclesiale, la relazionalità all'interno della concretezza del corpo ecclesiale, cioè il presbiterio, la comunità parrocchiale, la comunità diocesana, sono decisive per una identità chiara ma dinamica, percepita e da percepire ancora. È triste quando dopo tanti anni uno deve dire non mi riconosco più, e te ne accorgi adesso. È troppo tardi forse che a una certa età, dopo tanti anni, uno dice non mi riconosco più. E quale immagine si va a prendere, quale identità si va a prendere? Quella più lontana, cioè semmai quella delle origini, quella della chiamata al sacerdozio, quella dei primi anni di seminario, quella dei primi anni di ministero. Ma dai primi anni di ministero, oggi che hai 60 anni, che cosa è successo? Come le relazioni ti hanno cambiato e non te ne sei accorto? Come tu hai cambiato il modo di relazionarti agli altri e non te ne sei accorto? E quindi il secondo elemento è proprio questa relazionalità delle membra in cui noi ci troviamo e dobbiamo continuamente, ecco, vivificare e in qualche modo orientare. Relazioni morte sono morte dell'identità. C'è poi l'appartenenza, quindi siamo il corpo, la modalità delle relazioni, e c'è il punto di arrivo, ma che allo stesso tempo è anche innervato con le relazioni. C'è questa via sublime a cui Paolo fa riferimento, sappiamo tutti qual è, basta continuare a leggere il capitolo 13 e sappiamo qual è la via sublime. È l'agape, è la carità. Quindi l'obiettivo delle relazioni è la carità. Ma questa carità che ci sembra sempre sfuggirci, a un certo punto noi la sentiamo sorgiva, che sorge nella verità e nella novità delle relazioni. In qualche modo noi cogliamo questo obiettivo immediatamente quando curiamo le relazioni. Non è qualcosa che raggiungeremo a una certa età o raggiungeremo in paradiso. È qualcosa che raggiungiamo nel momento in cui noi ci rendiamo conto che stiamo tenendo viva, vera, bella una relazione. Lì già c'è l'agape e quella relazione vive grazie all'agape. Potremmo dire che l'agape è non tanto la meta, ma come dice Paolo, la via sublime. La meta è l'unità, la via sublime è la carità. E in questa via sublime che noi possiamo capire questo continuo riferimento che anche noi ci siamo abituati a fare adesso, no? La carità pastorale, dice a pagina 9 il testo, la carità pastorale è la cifra che ne interpreta il ministero. Che significa concretamente? Che è la via sublime del ministero. È la via sublime per vivere i carismi che Dio mi ha donato. È la via sublime perché i doni ricevuti abbiano la giusta destinazione, perché questi pneumatica che abbiamo ricevuto potrebbero prendere una via sbagliata e non arrivare alla giusta destinazione. La carità pastorale è la via sublime per arrivare finalmente a essere costruttori di comunità. E a me piacerebbe dire soprattutto costruttori di comunità unite. Perché tante volte noi siamo costruttori di gruppi, ma non di comunità. Allora, un gruppo è comunità quando lavora per allargarsi, lavora per includere, lavora per raggiungere. Allargarsi, includere, raggiungere. Sono operazioni che si fanno nella carità pastorale. Vi invito a riflettere anche tra di voi che cosa intendiamo quando parliamo di carità pastorale. Se effettivamente la facciamo entrare in questa via sublime? O è una scorciatoia? Non c'è mai forse un modo di dire. Ma c'è un'espressione presa dal discorso di Firenze del Papa che poi alla fine mi ha determinato a prendere questo brano. È un'espressione del Papa molto bella, però che mi ha fatto fare un po' così, non un volo pindarico, ma mi ha aperto l'immagine della Chiesa e di Maria. Perché il Papa dice a Firenze, lo avete a pagina 11 se avete con voi il testo, se no poi ve lo controllate, desidero una Chiesa, no, i sogni del Papa, una Chiesa incidentata, tutte queste cose più, questa forse è l'immagine meno citata del Papa. Dice il Papa, desidero una Chiesa lieta col volto di mamma che comprende, accompagna, accarezza. Ora è scattato in me questo volo pindarico teologico mariano quando ho letto con il volto di mamma. In fondo la maternità di Maria è tutta sotto l'ombra dello Spirito Santo. E qui l'aggancio ecclesiologico e mariano. Maria diventa mamma sotto l'azione dello Spirito Santo. La Chiesa, corpo, diventa mamma e quindi può prendere il volto materno del comprendere, dell'accompagnare, dell'accarezzare, solo sotto l'azione dello Spirito Santo. Ma uno spirito che ha preso quel corpo di fanciulla, lo spirito che prende il corpo ecclesiale nella varietà, nella differenza, nella difficoltà di tutte le sue membra. Voi direte, ma è già il corpo di Cristo? Sì, ma nella misura in cui è mamma si sente di essere il corpo di Cristo. Come Maria, nella misura in cui è stata raggiunta dallo Spirito, ha sentito nel suo corpo il corpo del bambino. Senza l'azione dello Spirito non avrebbe potuto avere quel bambino nel grembo e non avrebbe potuto sentire quel bambino nel grembo. E quello che Maria sente direttamente nel concepimento, poi lo sentirà indirettamente il Battista, che esulta di fronte alla Vergine in attesa, lo sentirà e esulterà Elisabetta di fronte alla Vergine in attesa. Allora questa bella immagine del Papa, della maternità, non la prendiamo soltanto nel senso sentimentale, no? Assolutamente no. È profondamente teologica, ecclesiologica e mariana. In questo primo schema o primo modulo che il testo ci presenta, ci sono ancora altri passaggi che mi hanno indotto a prendere questo testo, ma ovviamente li vorrei lasciare più alla vostra lettura, come anche le domande per il confronto, lasciare alla vostra lettura. Leggo solo un ultimo passaggio importante, a proposito delle membra che compongono il corpo. Le membra più preziose, semmai se le dovessero individuare, sono quelle più deboli, secondo l'insegnamento dell'Apostolo, si riferisce appunto a questo primo Corinti 12. Nella ricerca del coinvolgimento di tutti, il ministro ordinato si rivela capace di operare un costante discernimento dei diversi carismi e porta ogni battezzato a interrogarsi sul contributo che può assicurare. È un passaggio delicatissimo. Noi portiamo i battezzati non a fare quello che gli comandiamo noi, ma portiamo il battezzato a interrogarsi sul contributo proprio, specifico, secondo la propria vocazione, che può dare al corpo. Invece noi accorciamo i tempi, le esigenze, le necessità, diciamolo così, giriamo la medaglia, la voglia di comandare, non diciamo al battezzato interrogati, su quale potrebbe essere il tuo contributo alla vita comunitaria, parrocchiale, ecclesiale. Tu fai questo. Beh, non siamo nell'ordine di chi fa discernimento per scoprire veramente che cosa il Signore ha messo nel cuore di quel battezzato da offrire alla comunità. Ma i tempi sono brevi, i nostri, ma quelli di Dio no. E anche quelli del fratello. Non è detto che sono brevi. Noi abbiamo l'urgenza, ma il fratello vuol capire. Il fratello vuol approfondire. Il fratello vuole essere rassicurato, non comandato. Non comandato. Queste erano le premesse, però ci tenevo perché non vorrei che perdessimo di vista poi il nostro testo, facciamo solo la lezione, no? Ogni tanto rimettiamoci nella carreggiata del testo che stiamo seguendo, così siete invogliati a rileggerlo di nuovo, questi passaggi importanti. Adesso, avvicinandoci di più al nostro testo, ecco, i primi tre versetti ci aiutano a capire come l'azione dello Spirito fa in modo che i doni, che sono dello Spirito, diventino frutto nello Spirito. Ve la lancio solo qui, giusto per collegarmi a quello che ho detto. Una lettura mariana, perché oggi voglio anche riprendere la figura di Maria, perché non pensate che io nomini poco la Madonna e non credo nella Madonna. Io non finisco mai la predica parlando della Madonna, quindi qualcuno ha pensato che io non ci tengo alla Madonna. No, bisogna chiamarla in causa al momento opportuno, non come parola perché si alzi il cerimoniere. Ecco, quando il vescovo parla della Madonna, io ho sempre visto da quando ero seminarista, si alza il cerimoniere. Il mio cerimoniere non sa quanto si deve alzare, perché non finisco mai con la Madonna. Vabbè, parte la battuta, così siamo un poco svegliati. Allora, per tornare all'immagine mariana, solo questo passaggio veloce: il dono della verginità, il frutto della maternità. Entrambi sono sotto l'azione dello Spirito Santo. Ed è proprio il frutto della maternità che poi darà grande peso al dono della verginità. La verginità come dono, perché maturi nel frutto della maternità. Era giusto per sintetizzare questo titolo. Nello Spirito i doni diventano frutti. Ma in questo testo che abbiamo di fronte, oltre alla distinzione tra doni e frutti, e quindi questo è anche interessante, forse lo ritengo un'altra volta, non lo ricordo, nel cammino della confermazione, no? Noi spieghiamo molto ai nostri ragazzi i sette doni dello Spirito, ma abbiamo mai fatto prendere visione delle nove modalità del frutto dello Spirito, delle lettere ai Galati? E sarebbe più interessante, ecco, dei sette doni, far capire anche che poi c'è un frutto che ha nove squisitezze, dall'agape al dominio di sé, all'encratea, dall'amore al dominio di sé. Sarebbe interessante portare i ragazzi a dire: ma questi doni a che mi servono? Ti servono ad amare, a essere nella gioia, a essere nella pace, a avere un grande cuore, avere una bontà, una benevolenza, i frutti dello Spirito. Non dico i frutti perché lì Paolo parla al singolare, no? Parla del carpos tu pneumatos, va bene, il frutto dello Spirito. Però potremmo anche dire i frutti, l'importante è che ci intendiamo, che i doni sono per il frutto, ma in questo caso il primo frutto, e qui ci riportiamo di nuovo anche alla nostra sezione di libro di fraternità, il primo frutto è poter dire Gesù è Signore. Allora, i doni pneumatica dello Spirito all'inizio, ecco, devono portare a questa proclamazione nello Spirito, nel dire Gesù è Signore. E il testo di partenza del numero uno era proprio l'episodio pasquale, quando quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. E Giovanni ha ricevuto, la sera di Pasqua, ha ricevuto lo Spirito. Alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. I doni dello Spirito, il frutto dello Spirito. Nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Quindi i doni si incominciano a dischiudere a partire dal riconoscimento di Cristo nella nostra vita. E dire è il Signore non è solo riconoscere una identità, ma significa riconoscere una relazione. Perché la confessione di fede non è soltanto riconoscere l'identità di Cristo, ma nel riconoscere la sua vera identità, io riconosco in che relazione Egli è con me e io mi pongo di fronte a Lui. Ma c'è un passaggio in questi tre versetti, solo questo colgo e poi passiamo all'altra sezione, in cui dice: voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Questa espressione un po' particolare, no? Questi eidola afonà, che sono? E io penso di poter arrivare a questa conclusione esegetica. Esegetica ricordando anche la parola di Dio, che l'idolo è per natura muto. Hanno bocche e non parlano, hanno orecchie e non odano, hanno narici e non odorano, hanno occhi e non vedono. Cioè l'idolo, proprio perché idolo, è muto. E perché qui Paolo lo specifica, non dice soltanto gli idoli, ma specifica che è muto? Perché finalmente il credente deve abituarsi a distinguere dentro di sé la voce dello Spirito dalla voce di se stesso. Perché quell'idolo è muto, ma parli tu al posto dell'idolo. E sei tu che fai dire all'idolo quello che vuoi sentire, quello che desideri sentire, quello che ti urge conoscere. E c'è come un riciclaggio dell'io profondo. L'io profondo si ricicla creando l'idolo e dandogli una parola. Invece, quando si è sotto l'azione dello Spirito, bisogna abituarsi, imparare a tacere e a sentire la voce dello Spirito. E non è semplice, non è semplice. Ora, vorrei che tutti questi passaggi che facciamo per noi avessero sempre una doppia direzione, ad intra e ad extra. Perché? Noi come membra di questo corpo, per i doni ricevuti, per il carisma e per il ministero, siamo chiamati a vivere questo per noi e aiutare a vivere anche i fratelli. Ben coscienti che questa operazione di aiuto nel discernimento spetta a tutti i battezzati che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Però per noi c'è una grazia particolare, quindi un carisma particolare, e c'è un obbligo ministeriale proprio nell'aiutare i fratelli a spegnere la voce dell'idolo muto, cioè che sarebbe la tua voce, e ascoltare la voce dello Spirito Santo. Ed è un compito molto difficile, perché se è difficile spegnere in te stesso la voce dell'idolo muto, sarà ancora più difficile aiutare il fratello a spegnere questa voce e a non mettere la propria voce. ma insieme ascoltare lo Spirito. Dovremmo quasi mai dire, o proprio direi mai dire, lo Spirito ha detto a me per te. Non entra in nessun discernimento dire lo Spirito ha detto a me per te. E poi delle volte ci capita. La Chiesa sì, parla dello Spirito Santo, ma io come accompagnatore spirituale devo pormi accanto al fratello, fare chiesa con lui e con lui sentire lo Spirito. Anche qui ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole dedizione. Ho qui di fronte molti padri spirituali del seminario, presenti e anche passati. Credo che è un'operazione difficilissima, io lo capisco, perché il giovane vuol sentirti dire qualcosa. Tu vuoi sentire il giovane, ma poi di fronte alla sua ansia cedi e gli dici. A che gli dici? A volte potrebbe succedere che si disubbidisce allo Spirito e subbidisce al Padre spirituale. È un mistero, lo so, non è. Qui adesso io non ravviso cattiveria chi fa questo, ci mancherebbe altro, no? Ravviso. Però è più bello quando tu senti un sacerdote che ti dice non voglio ascoltare il Padre spirituale. Ah, lì sì. Lì si comincia a capire da dove iniziare per ricostruire il rapporto con lo Spirito Santo. Lì sì. Ma è triste quando poi devi sentirti dire ma fu il Padre spirituale che mi spinse ad andare in quella direzione. La mediazione dello Spirito è sempre fatta almeno da due spiriti in comunione. Sempre fatta da due spiriti in comunione. E in questo, mi permetto di dire, si ravvisa anche la nostra cattolicità. Perché l'essere cattolici è anche questo. Non lo Spirito alla mia testa, ma lo Spirito dove due o più sono uniti nel mio nome. Questo è anche essere cattolici, con tutto il rispetto per i fratelli separati. Andiamo avanti, perché anche l'orologio cammina, eh? Ma dobbiamo scavare queste cose che ci possono aiutare per il nostro ministero e anche per la nostra vita personale. Secondo passaggio da fare dal versetto 4:11. Ecco, qui io mi sono fissato in una lettura trinitaria e non riesco ad andare oltre la lettura trinitaria, però credo che ci possa stare. La propongo anche a voi, come l'ho proposto in qualche altra occasione omiletica, non so, in seminario, penso di no. Ma poi mi direte se c'è una lettura trinitaria in questi versetti. Però credo che, mettendoci in ascolto, può darsi che, e guardando la terminologia, chiaramente, no? È possibile, forse, intravedere la Trinità. Infatti ho sintetizzato così: la Santissima Trinità è la fonte dei carismi. Quindi non solo lo Spirito distribuisce i carismi, ma la fonte dei carismi è la Trinità. E quindi se la fonte è la Trinità e lo Spirito distribuisce, anche la modalità del vivere i carismi deve essere trinitario. Perciò la finalità dei carismi è la comunione, proprio perché è trinitaria la fonte. Comunionale è il punto d'arrivo. Nascono nella Trinità e vogliono costruire famiglie o famiglia di Dio a immagine della Santissima Trinità. Quindi l'obiettivo non ci allontana, ma ci riporta alla Trinità. Si parte dalla Trinità per arrivare alla Trinità. E dico perché faccio questa lettura trinitaria. Vi sono diversi carismi, dice il testo, ma uno solo è lo Spirito. E qui ovviamente non abbiamo più il termine pneumatica dei doni, ma abbiamo il termine carisma. Carismaton in greco, perché è un genitivo, qui abbiamo, non diciamo il testo greco alla lettera, ma... però il passaggio pneumaticon e carisma, e dobbiamo chiarircelo un attimo, perché non è proprio la stessa cosa. Allora, io direi di mettere tra gli pneumatica i sette doni, perché non dimentichiamo che il nostro Dio è un Dio dell'uguaglianza. Non è che a uno ne dà cinque, un altro ne dà due e un altro ne dà sette. No, i sette doni sono per tutti. Ed è il numero sette nella sua valenza anche simbolica che attraversa tutta la scrittura. Questa perfezione di Dio offerta agli uomini. Questo è il sette per la Bibbia. La perfezione di Dio offerta agli uomini. O che può arrivare all'uomo. Allora, se gli pneumatica sono i sette doni, i carismi sono invece queste, come dire, questi raggi di grazia che illuminano la mia creaturalità. Sono raggi di grazia che illuminano la mia creaturalità. Tutti siamo creature. Ma da che cosa siamo illuminati? Dai carismi. Come creatura abbiamo tutti i doni dello Spirito Santo. Ma poi, ecco, la nostra creaturalità deve essere in qualche modo illuminata e poi aggiungo qualificata dai carismata o dal carisma, perché poi tra i carismata ce n'è uno in particolare che ci qualifica, come se tra tutti i colori possibili poi c'è un colore che è proprio per noi, proprio per ciascuno, o alcuni colori che sono propri per ognuno di noi. Allora, il carisma illumina la nostra creaturalità. Ora, chi fa questa operazione di dare i sette doni, la perfezione di Dio possibile all'uomo, e di mandare i raggi propri per illuminare la mia creaturalità, la tua creaturalità, è lo Spirito Santo. E il testo greco qui non lascia dubbi. To de auto pneuma, è lo stesso Spirito. Poi dopo, ecco, sono andato avanti, fondandomi sulla terminologia paolina e neotestamentaria, dove comincia ad esserci una chiarificazione dei termini, dove lo Spirito è chiamato pneuma, dove Gesù è chiamato Kyrios e dove il Padre è chiamato Theos. Allora dobbiamo partire da questo dato letterario che diventa anche un dato teologico e un dato di rivelazione. Quindi per Paolo il Padre è sempre o Theos. Per Paolo il Figlio è sempre o Kyrios. E per Paolo lo Spirito è to pneuma. Non ci sono possibilità di cambiamento linguistico. Ora qui, ecco la mia lettura trinitaria, ci sono tutte e tre. Ma ci sono tutte e tre nella propria operazione per noi. Allora, lo Spirito distribuisce i carismata. Che cosa fa il Signore? Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Però attenzione, questa parola ministero, ecco, forse diventa più familiare per noi se leggiamo in greco la diversità, diareseis, diakoinion. Allora, il Signore è venuto per servire e non per essere servito. Il Figlio è il diacono, è il doulos del Padre, è il diaconos dell'uomo, è l'obbediente al Padre come schiavo, come servo, ma è anche il servitore dell'uomo, dell'umanità dell'uomo. E allora qui il Signore, che sarebbe il Figlio, ci viene a qualificare come esercitare i carismi. I carismi vanno esercitati nella ministerialità, cioè nella diaconia, cioè come lui è vissuto. Servo e non per essere servito. E poi sappiamo bene che il suo essere servo, ce lo dice chiaramente il Signore, porta a dare la vita in riscatto per tutti. Quindi la ricchezza dei carismi avuti ha un unico modello, il modello della diaconia di Cristo, che ti porta a dare la vita per le persone che sei chiamato a servire con i tuoi carismi. E qui abbiamo il passaggio più bello, perché va bene, diciamo, il dono dello Spirito, l'effusione della diversità dei carismi, ecco, è la ricchezza della Chiesa, ma andando a quel secondo aspetto della modalità di come vivere i carismi ricevuti, qui abbiamo come modello il Kyrios, il risorto che però è stato crocifisso, è il crocifisso che si è fatto servo, obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Terzo passaggio, vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. E allora il Padre interviene. Il Padre interviene come punto unificante dei carismi e della modalità di vivere i carismi. Il Padre è il centro che unifica tutto, perché è solo Lui che opera tutto in tutti, e opera con il Figlio, e opera nello Spirito Santo. Lì è la fonte. È chiaro che poi dopo Paolo, dal versetto 7 in poi, è che in qualche modo esplicita tutto questo, però affidando tutto all'azione dello Spirito Santo. Come la maternità della Chiesa è opera dello Spirito, ma come Maria è stata chiamata dal Padre, come Maria la Chiesa ha concepito il Verbo, ma è lo Spirito che ha fatto tutto questo. Così anche la Chiesa vive la sua maternità spirituale nei carismata che riceve sotto l'azione dello Spirito Santo. Perciò poi termina, versetto 11, e lo leggo soltanto, ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. È chiaro che la vita ecclesiale, la maternità ecclesiale, è tutta sotto l'azione dello Spirito Santo. Il punto centrale del testo è il punto C, però su questo non mi fermo, perché qui è tutta l'immagine del corpo così bella che Paolo snocciola. Io quando ho letto questo dal primo momento, che ho avuto modo di leggere da giovane, giustamente, in seminario a Salerno, questo brano, io correvo con la memoria sempre alla mia terza elementare. Perché andavo alla terza elementare? Perché in terza elementare la maestra ci raccontò, ci spiegò il prologo di Menenio Agrippa. Lo ricordate? Penso quel più vecchio, quel più giovane non lo ricordo, perché in terza elementare fanno altro, fanno teatro, socializzazione. Vabbè. Noi facevamo il prologo di Menenio Agrippa. Se lo ricordo dalla terza elementare sicuramente. E mi disse, ma che differenza c'è tra la metafora come la usa Paolo e il prologo di Menenio Agrippa? Allora non diede una risposta. Però ricordavo, certe parole poi rimangono, che Menenio Agrippa raccontò questo prologo simile a quello di Paolo, per convincere i servi della gleba a essere servi della gleba, cioè servi della terra, zappatori. Perché questo prologo per Menenio Agrippa doveva giustificare la distinzione delle classi sociali. I patrizi sono i patrizi e i plebei sono i plebei. Capite? Lo stesso prologo, cioè la stessa metafora, che ha due finalità completamente opposte. Il menenio Agrippa serve a giustificare la differenza delle classi sociali. In Paolo, riferito a Cristo, aiuta a capire l'unità del corpo della Chiesa. Ma è più o meno, se ricordate, la stessa storia del corpo. Fatta questa, non è una premessa solo così di memoria della infanzia che uno ha ricordato e ricorda sempre, ma aiuta a capire come anche le immagini, poi basta una parola, e qui la parola magica è il corpo, cioè Cristo. Quella è la parola magica, non il corpo, cioè patrizi e plebei. Ma quando Paolo dice con chiarezza, versetto 12, pur essendo molte le membra, sono un corpo solo, così anche il popolo? No, così anche il Cristo. È lì che si determina l'analogato un princeps. È lì, quando dice il Cristo. E non dice il popolo, né tanto meno i patrizi e i plebei, né tanto meno il popolo romano. Il Cristo, è lui il punto di riferimento. Ma in questa metafora, ecco, non la rileggo perché è così bella e simpatica, io voglio cogliere solo tre riflessioni. La prima, che forse per me è la più difficile da capire. Anche quando un membro non riconosce la sua posizione, dice Paolo, non va fuori dal corpo. Dice, giusto per, poiché non sono mano, non appartengo al corpo. Se il piede dicesse, poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Questo forse, se andiamo ad allegorizzare la metafora e non lasciarla nel suo significato unitario, ci deve molto far interrogare, perché su questo punto noi facilmente abbiamo fatto una specie di freezer dei membri congelati. L'abbiamo fatto con giudizi. Scusate, forse anche con scomunica. Abbiamo fatto il freezer dei membri congelati. O delle membra congelate. E dovremmo, non voglio dire altro, dovremmo pensare un po' di più. Perché Paolo dice nella metafora che comunque, anche se non riconosce il suo posto, vorrebbe essere mano e purtroppo è piede, anche se non riconosce, nessuno lo mette fuori dal corpo. C'è un uso improprio. C'è una visione impropria di se stesso. Ne abbiamo tante noi di noi stessi, visioni improprie. Però avere una visione impropria di se stesso, non essere contenti di ciò che eventualmente si è per natura e per vocazione, non ci mette fuori dal corpo. O non ci mette automaticamente fuori dal corpo. È sempre corpo. Uno potrebbe dire, ma qui quelli che stanno in frigorifero sono in attesa di essere scongelati. Vabbè, però non lo so come potrà avvenire questo e chi ha questa possibilità poi di scongelarli per fargli capire qual è il suo posto. Quando noi scongeliamo, l'unica cosa da fare è arrostire, perché sennò, ecco, non c'è più possibilità. Non è che tu puoi conservare. Scongelato va arrostito. Ma non esagero adesso nel metaforizzare queste immagini, no? Per cui l'eretico va arrostito. E l'ho fatto lo stesso, non volevo farlo. L'eretico va arrostito. Secondo passaggio che c'è in questa metafora che ci fa riflettere riguarda, ecco, il riconoscimento della propria identità e il valore della propria identità. prima, lì uno non riconosce, ma fa parte sempre del corpo. Qui adesso bisogna, ecco, riconoscere e prendere coscienza della propria identità e del valore della propria identità. E dice l'Apostolo, terzo punto, se è proprio un valore grande dobbiamo dare, è alle membra più deboli. Più deboli, quelle disonorate, quelle che hanno bisogno di cura, quelle che hanno bisogno di essere coperte. E questo passaggio lo trovate pari pari anche nel testo Costruttori di comunità, quando dice a pagina 12, ecco, no, pagina 14, dice, in modo che nella vita comunitaria non vi siano membri considerati più importanti e altri di minor valore. Le membra più preziose, semmai se ne dovessero individuare, sono quelle più deboli, secondo l'insegnamento dell'Apostolo. Nella ricerca del coinvolgimento di tutti, il ministro ordinato si rivela capace di operare un costante discernimento dei diversi carismi e porta ogni battezzato a interrogarsi sul contributo che può assicurare. Abbiamo detto anche prima, di questi tre passaggi noi siamo, come ministri ordinati, siamo responsabili. Noi col nostro ministero ordinato, e noi vescovi ancora di più, con il carisma di aiutare appunto a fare il discernimento dei carismi, siamo ancora più impegnati in tutto questo. E dobbiamo innanzitutto liberare da queste tre gravi tentazioni. Fuori dal corpo, non ci appartieni. Non saper riconoscere ciò che il Signore ti ha dato, quindi riconosci ciò che il Signore ti ha dato, come il Signore ha costituito la tua vita, e inseguire con carità pastorale le membra deboli, le membra disonorate. Che la Chiesa sia a fianco ai disonorati, oggi più che in tante altre occasioni, forse, per noi è un punto di onore. Quando ci dicono è colpa vostra se vengono tanti immigrati, quella per noi è una beatitudine. Poi dobbiamo capire ovviamente come dare onore a questi fratelli, cioè non è che li accogliamo per essere chiamati beati che accolgono, no. Siamo disprezzati perché accogliamo, ma dobbiamo trasformare l'accoglienza in una vera attenzione alle fragilità e alle debolezze dei fratelli. E la Chiesa si è sempre distinta in questo. Basta guardare la sua storia al servizio di tutte le forme di malattia e di disabilità che siano mai esistite. E ancora oggi alcune disabilità sono seguite e curate solo dalla Chiesa. Il mondo moderno, di fronte a certe disabilità, conosce solo una strada: prevenire eliminando. Prevenire però eliminando. Mi hanno dato una statistica che nella provincia di Avellino, dove io sono vescovo, è da un po' di tempo che non nasce più un bambino Down. Miracolo. Capite che significa prevenire eliminando. Ed è molto tempo che non ci sono più, non nascono bambini Down. Non so in altri posti come si è messi. Forse dove è più piccolo l'ambiente è anche più facile controllare, no? Salerno già più grande, ci sono più maglie larghe, oppure c'è un'altra formazione, non lo so. Ma sicuramente ci sono queste gravi difficoltà. Allora noi dobbiamo operare a questi tre livelli. La metafora del corpo, dicevo, ci porta a considerare l'unità del corpo di Cristo nell'articolazione di un solo spirito. È chiaro che è sempre Lui, no? C'era anche l'ultimo versetto, 26, che è interessante, ma rientra sempre nella categoria dell'attenzione ai deboli, no? Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. E se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. E quindi questo penso che sia proprio il rovescio della medaglia per capire l'empatia nel corpo o l'empatia nella comunità ecclesiale. Noi come presbiteri siamo chiamati veramente a vivere questa empatia tante volte nella nostra pelle. Quante volte ci è capitato di passare da un'esequie tragica a un matrimonio scoppiettante? Penso che ci è capitato tante volte questo, no? E credo che come uomini e ministri che si fanno carico devono aver saputo anche, come dire, cucire in te stesso questa tragicità e dicotomia della vita e abituare anche il popolo a cucirla, ecco, dentro l'unità ecclesiale. E qui è un altro compito molto difficile che noi abbiamo, cioè portare veramente la nostra gente a piangere con chi piange e a gioire con chi gioisce, ma in maniera cristiana, che non è proprio come tante volte succede. Ma su questo lascio a voi il compito, ma sono tutte forme che hanno questo obiettivo, no? Costruire la comunità, riconoscendo prima noi il nostro posto e poi aiutando anche gli altri a riconoscere la propria posizione e la modalità di vivere quella posizione che il Signore ha dato. Ci avviamo alla conclusione, 27:30. La Chiesa è corpo di Cristo, però in questo corpo, così arriviamo a una sintesi, ognuno deve saper riconoscere la propria persona e l'altro deve riconoscere la persona, ognuno deve saper riconoscere il proprio carisma e gli altri devono riconoscere il mio carisma, ognuno deve poter esercitare il proprio carisma in ministero. È così che ho voluto riassumere questa diversità che Paolo elenca, no? Ci sono i miracoli, guarigioni, tutti i maestri, tutti fanno i miracoli, tutti parlano le lingue, desiderate intensamente i carismi più grandi e vi mostro la via sublime. Ecco, l'intreccio tra persona, carisma e ministero. L'ultima considerazione che voglio fare insieme a voi, perché qui forse potrebbe essere la chiave di volta anche del nostro esercizio della ministerialità a servizio della costruzione della comunione e della comunità. Il centro è la persona. Ora, il carisma e il ministero che mi permette di esercitare il carisma devono essere, ecco, intimamente legati alla persona, sia nella fase esorgiva, sia nel riconoscimento della modalità e sia anche nell'obiettivo. Potrebbe sembrare una cosa scontata, invece non lo è, perché tante volte anche la nostra mistica e la nostra spiritualità ha fatto prevalere il ministero sulla persona o il carisma sulla persona. E non è secondo il disegno di Dio, in quanto il carisma è, come dicevo, una luce sulla persona e il ministero è una manifestazione, oggi si direbbe una realizzazione della persona. Quando con un accento troppo misticheggiante o spiritualizzante noi andiamo a ingigantire uno di questi aspetti rispetto alla persona, noi non solo mortifichiamo la persona, quindi la annulliamo in qualche modo, ma soprattutto non le diamo la possibilità di manifestarsi nell'amore. A me questo preoccupa, non è soltanto il fatto, perché anche a me può capitare di dire: ma metti al primo posto il tuo sacerdozio e non ti preoccupare. Sì, però se io lo metto al primo posto mortificando la mia persona, io faccio il prete senza amare. Allora qui è la grande fatica a livello personale e a livello anche comunitario, fraterno, anche presbiterale tra di noi. Facciamo in modo che carisma e ministero veramente tirino fuori il meglio di noi stessi, perché tirando fuori il meglio di noi stessi, noi amiamo. Gesù Cristo ha dato la vita, ma non è stato per lui una mortificazione, quella delle volte diciamo ha dato la vita, quindi no, lui nel dare la vita ha tirato qui in terra il meglio della divinità e il meglio dell'umanità. E quello che potrà tirare fuori quando saremo davanti a lui, non lo immaginiamo nemmeno. Però intanto Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, Giovanni 3,16. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Noi in terra conosciamo il meglio della personalità di Dio perché quel carisma dell'incarnazione e quella ministerialità della croce hanno espresso l'amore del Padre e del Figlio. E allora non tappiamo la persona in nome del ministero, non sublimiamo la persona in forza del carisma, ma aiutiamo la persona a venire fuori con la sua capacità di amare, che ce l'ha ed è potenziata proprio per il carisma e per il ministero. Tutto per costruire la Chiesa di Cristo.